Gennaro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Bene, io ho fatto una brevissima presentazione dell'imbroglio ecologico e ho tracciato sommariamente la figura di Dario, ovviamente, eccetera. La capacità che ha avuto in maniera così netta, così precisa, così puntuale di svelare, come dire, la facciata dell'ecologismo, eccetera, se non inserirla nel contesto ovviamente dello sfruttamento capitalistico. E ho aggiunto ovviamente che all'indomani dell'imbroglio ecologico ebbe modo ovviamente di proseguire questa battaglia che abbiamo fatto insieme a lui, tutti quanti noi, sulla necessaria conquista della libertà dallo sfruttamento capitalistico dell'ambiente, del lavoro, della vita stessa, eccetera, sferzando anche coloro i quali formalmente si appropriarono ovviamente di questa battaglia, che furono i Verdi. Infatti il successivo libro, I Colonnelli Verdi, metteva alla frusta ovviamente questo percorso, questa traccia che Dario ha perseguito per tutta la vita. A te, a voi e a voi più giovani, intanto la domanda che credo ammetta delle curiosità in mezzo a coloro i quali si apprestano o hanno già comprato il libro: cosa ha suscitato in voi una avventura di questo genere, che è datata da 50 anni a questa parte? Non solo penso la vicenda puntuale della questione ambientale, ovviamente, che è presente nella società, tanto, dicevo poc'anzi, da inserirci addirittura un ministero chiamato Transizione Ecologica, ovviamente tutto molta finzione piuttosto che realtà, dentro la permanenza non solamente di una modernità capitalistica che ammette uno sfruttamento così diffuso, permanente, in tutti i gagli della vita, ma che utilizza ovviamente le contraddizioni attuali, la contraddizione anche energetica, oltre che quella pandemica, per assumersi, per ripresentarci addirittura il nucleare in qualche misura, oltre nella permanenza dei combustibili fossili e quindi nella distruzione dell'ecosistema. Qual è la curiosità che ha suscitato in te, in voi, la necessità di ripresentare l'imbroglio ecologico?
Sì, allora, prima di tutto l'attualità del titolo, perché il titolo completo è L'imbroglio ecologico, l'ideologia della natura. Allora, nel momento in cui la natura viene trasformata in una ideologia e non nella base della vita, allora è evidente, della vita umana e non umana, allora è evidente che se ne può fare qualunque tipo di utilizzo, a prescindere da come la natura stessa funziona, da come la biosfera funziona, da come i processi, no, concreti proprio della vita, chimici, fisici, riproduttivi, funzionano. Quindi prima di tutto questo, cioè l'attualità di quel titolo, dopodiché c'è l'attualità del contenuto del libro, che ovviamente è datato dal punto di vista dei dati che utilizza. Quei dati in realtà sono solitamente peggiorati, pensiamo per esempio al numero di persone che soffrono la fame o forme di malnutrizione o forme di cattiva alimentazione, l'obesità e così via. Parliamo di le agenzie internazionali stimano almeno 900 milioni di persone nel mondo che hanno questo tipo di vivono questo tipo di condizione, quindi un numero enorme, no? Enorme di persone. E in più, dal mio punto di vista strettamente personale, c'è stata anche una spinta più generale, nel senso che io da anni personalmente, per questioni legate a biografia, all'interazione, cioè, iniziativa politica, la presenza e così via, anche tra l'altro vivendo in una città come quella di Salerno, che ha al suo interno alcune persone che sono molto collegate alla figura di Dario, volevo lavorare sui testi, di Dario, tant'è vero che a seguito dei contatti, no, con Sirio e così via, non abbiamo elaborato solamente la presentazione della nuova edizione del libro, dell'imbroglio ecologico, ma stiamo lavorando a un testo che presenti più ragioni anche, no, anche criticamente ovviamente, non in maniera così di esaltazione, ma utilizzi, no, i testi, che la quantità enorme sterminata di testi, non solo di libri, ma proprio di testi complessivamente che Dado ha prodotto, perché secondo noi, secondo me sicuramente, ma secondo anche Sio, ne abbiamo parlato insieme a Lucia, con la quale abbiamo condiviso la presentazione, la proposta di Dario è complessivamente interessante per ragionare in generale sulla condizione che c'è nel mondo oggi, ma in modo particolare su quella che chiamiamo ecologia politica. Aggiungo solo un altro fatto: la proposta che ha fatto Dario, che tu ovviamente, Vincenzo, conosci benissimo, è stata attraversata, no, anche dalla produzione della rivista Rosso Vivo, chiaramente lo ricordo a chi ci sta ascoltando, che ha dato un contributo enorme non solamente alle mobilitazioni che c'erano, le iniziative concrete, come hai richiamato tu nella presentazione che hai fatto sulla questione del nucleare contro l'energia padrona, no? Come si chiama il titolo del primo numero della rivista, ma ha dato proprio un contributo anche teorico all'elaborazione critica sulla produzione di energia e su quello che vuol dire energia. E ancora questo ha una sua fortissima attualità, lo hai ricordato tu con il fatto che c'è la minaccia del ritorno a forme di nucleare, ma più complessivamente c'è da ricordare il fatto che a livello internazionale il mondo è fortemente subordinato a chi governa la produzione di energia, e questo ha una relazione, mi fermo, molto diretta con le questioni ambientali. Facciamo giusto un caso che è quello tra i più emblematici, la situazione nel delta del Niger, no? in Africa, che è incredibilmente, la vita lì è incredibilmente compromessa dalla produzione, dall'estrazione di petrolio, e facciamo un caso molto più vicino che tu hai ricordato chiaramente, che è quello di Taranto, ma non è l'unico. In Italia c'è una molteplicità di aree che già il Ministero dell'Ambiente nell'86 individuò come i SIN, no? I siti di interesse nazionale, quelli da bonificare. La stragrande maggioranza, se non tutti, di questi siti di interesse da bonificare, quindi parliamo dei siti interessati dall'amianto, parliamo di Porto Marghera, parliamo di Gela, parliamo di Casale Monferrato, non sono stati bonificati. In più c'è da dire un'altra serie di siti che non verranno probabilmente mai bonificati, perché non sono individuati i responsabili della devastazione ambientale. Allora, noi abbiamo a che fare con questa situazione qui, che il libro di Dario nel 72, quindi in realtà nel 71, quindi veramente 50 anni fa, aveva individuato ed era arrivato ad una conclusione già allora. Lui parlava di la necessità di un'ecologia conflittuale, perché diceva l'ecologia in quanto tale è uno studio che va benissimo, ma chiaramente risulta conservatore, perché dice vabbè, allora la colpa è di tutti quanti, facciamo un po' di cambiamenti, facciamo quella cosa che si chiamava l'industria dell'inquinamento, del disinquinamento, che praticamente è l'industria che è il genitore della cosiddetta green economy, no? della transizione ecologica, come la chiama il nostro ministro Cingolani, che significa tenere le cose così come stanno e anzi addirittura far fare i soldi, cioè fare l'accumulazione, no? Far rilanciare, uscire dalle crisi, no? Attraverso l'industria del disinquinamento, così come attraverso l'industria, la cosiddetta green economy. E quindi lui dice, alla fin dei conti, se facciamo questo tipo di utilizzo, gli assetti restano così come sono, la situazione resta così com'è, e diamo per scontato che il mondo debba avere zone sacrificate dalla devastazione ambientale e più complessivamente una situazione di subordinazione allo stato delle cose, in modo particolare poi a chi gestisce il governo dell'energia. E quindi lui dice, beh, come si fa? Bisogna necessariamente assumere un'ecologia conflittuale, che poi in realtà negli anni successivi in Italia si diede con le lotte sul nucleare, ma io ricordo ancora che si è data, seppure con forme, no, differenti, 10 anni fa con il referendum, no, sulla questione dell'acqua, che proprio di questi giorni è, come diciamo, sì, l'anniversario. Quindi a dimostrazione del fatto che la conflittualità sui temi dell'ecologia può trasformare, no? Può modificare, può mettere in discussione lo stato dell'arte, ma tenendo presente che poi dall'altra parte ovviamente c'è chi è interessato a mantenere invece lo stato delle cose così come sono, non solo dal punto di vista diciamo dell'imprenditoria, ma anche dal punto di vista della gestione politica.
E Dario fu quell'uomo nuovo che ovviamente che messa insieme la prassi con la teoria con la prassi, partecipando a quella enorme epopea in modo chiaramente sia presente che diverso, ovviamente con i suoi testi, eccetera, e che ha avuto la possibilità di dare conforto a tantissimi di noi affinché fossero muniti, come dire, di un'attrezzatura adeguata per combattere i prepotenti presenti qui in Italia. Ricordo benissimo i confronti anche durissimi con le presidenze dell'Enel, con il direttore generale del nucleare e con tanta di questa gente, ovviamente, che facevano i supponenti, e con Dario spesso a fianco dentro queste battaglie. Ovviamente oggi la storia è più subdola di quella dura hard di ieri, in cui te la buttavano in faccia che volevano avere un capitalismo, come dire, dell'eccesso, 10-20 centrali nucleari, no? Il governo prima i governi democristiani, poi il governo Berlusconi, eccetera, e oggi invece assumono queste caratteristiche dell'utilizzo del marchio verde, insomma, no? La Green New Deal, la transizione ecologica, eccetera, questo tentativo di sussumere il marchio, ovviamente, dell'ecologia, affinché diventi un brand per il nuovo sfruttamento capitalistico. E di questo dobbiamo essere altrettanto attrezzati. Ci manca Dario da tanto tempo, ma noi non siamo meno attrezzati per poter rispondere. Innanzitutto attraverso il lessico dobbiamo smascherare parole come quelle della sostenibilità, del sostenibile. Nella sostenibilità c'è la funzionalità, ovviamente, del sistema capitalistico, della modernità capitalistica. Dentro la Green New Deal c'è tutto il sistema che porta, in questo caso, come dire, all'ultrafinanziamento del recovery plan. Voglio dire, attrezzati con l'enorme bagaglio che ci ha fornito Dario, attrezzati con l'esperienza che abbiamo fatto tutti insieme, bisogna, come dire, sviluppare questa densità, perché dobbiamo essere pronti a rispondere a questa nuova ondata, ovviamente, che ci può travolgere.
Guarda, Vincenzo, qui c'è nel dibattito, no, il cosiddetto, appunto, transizione ecologica, la decarbonizzazione, per esempio, no, il fatto di passare ad un'economia che non utilizzi più le fonti del carbone. Se messa in questo modo, la dico così ora in maniera molto veloce, chi di noi può non essere d'accordo? Cioè, nel senso che è chiaro che sappiamo che le forme di inquinamento collegate all'utilizzo del carbone, delle forme del carbone, sono un grande problema, uno degli enormi problemi che ha il mondo, e allora chi può non essere d'accordo? Il tema, ovviamente, poi va indagato, e bisogna, chi non è d'accordo col tema di una transizione ecologica, chi non è d'accordo con un mondo che è maggiormente sostenibile, cioè nel senso che un mondo che è maggiormente attento al futuro, perché questa sarebbe la definizione, no? Che il rapporto delle Nazioni Unite dell'87 individuò quando parlò di sostenibilità, cioè di un mondo che è attento alle generazioni future, un po' come noi abbiamo in testa i motti delle popolazioni indiane alle quali Dario dedicò un libro nel 56, no? arrivano i nostri. Allora, queste qua sono tutte parole sostanzialmente vuote, nel senso che sono tutte parole sulle quali possiamo essere tutti quanti d'accordo, ma tutti significa proprio tutti, cioè anche in ambito politico-culturale, veramente tutti quanti possono essere d'accordo. Il tema è poi che cosa significa nel concreto. Allora, quando prima dicevo l'importanza del titolo completo dell'imbroglio ecologico, l'ideologia della natura, mi riferivo proprio a questo fatto qui, cioè al fatto che una volta che si fa ideologia della natura, tutte le parole possono essere utilizzate per qualunque tipo di utilizzo. Allora, Dario ci ha insegnato, e già nell'imbroglio ecologico questo è il metodo che lui utilizza, attraverso i dati e attraverso la combinazione tra i dati e i rapporti di potere, i rapporti di forza, andare a capire concretamente che cosa succede. Allora, noi concretamente che cosa succede? Lo abbiamo visto nell'imbroglio ecologico con, appunto, la industria del disinquinamento, che già negli anni 60 inizia a proliferare negli Stati Uniti, Lo abbiamo visto con la diffusione delle centrali nucleari a livello mondiale, chiaramente non solo italiano, anzi soprattutto a livello mondiale. Lo abbiamo visto con la sostanziale indifferenza rispetto alla moltiplicazione delle fonti di inquinamento. Noi viviamo in un mondo nel quale la quantità per fare un esempio molto semplice, no, in radio, la quantità di plastica che ci circonda, nella quale siamo immersi, è praticamente mette proprio in discussione, no, la vita, per esempio mette in discussione la vita nel mare, mette in discussione la vita del mare, significa mettere in discussione anche la vita delle popolazioni costiere che vivono di pesca, una parte della migrazione del Senegal, dal Senegal, io ho degli amici lì ad esempio, si spiega, no, con la enorme, gravissima crisi della vita nel mare in Senegal, e quindi praticamente con la negazione della possibilità della pesca locale, che è la fonte principale di sostentamento di una parte della popolazione di quella parte di quel paese del mondo, per fare giusto un esempio molto velocemente. Quindi significa un mondo nel quale una serie di fonti di inquinamento vanno avanti in maniera non controllata. Noi siamo arrivati al punto di pensare, ce l'hanno detto i giapponesi, no, che le acque utilizzate per spegnere il reattore di Fukushima si potrebbero, probabilmente verranno sversate nell'oceano Pacifico. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente essere indifferenti, essere poteri che sono indifferenti alle conseguenze delle loro azioni, perché ipotizzano che queste conseguenze delle loro azioni possano addirittura far sviluppare un'industria, un'economia, e quindi addirittura rilanciare, no, uscire dalla crisi, rilanciare l'accumulazione della ricchezza, l'accumulazione dei soldi, l'accumulazione delle tecnologie, che vuol dire accumulazione del potere, per appunto affrontare la crisi. Questo Dario ci dice all'interno dell'imbroglio ecologico, aggiungendo un elemento fondamentale secondo me oggi per noi, che è la critica alla scienza, e quindi non solo alla tecnologia, cioè all'utilizzo delle scoperte, no, proprio chi guida la ricerca scientifica, il che non vuol dire che la ricerca scientifica è ideologica, il che vuol dire che la ricerca scientifica viene guidata da quei poteri che sono poteri imprenditoriali, che sono i poteri degli stati, che sono interessate a che tutto vada avanti così com'è, e addirittura a far soldi, no, sul disinquinamento, addirittura a far soldi sulle tecnologie per affrontare la crisi ambientale. Da questo punto di vista le popolazioni, penso per esempio alle mobilitazioni in Argentina contro Monsanto, no, ci dicono che a Taranto ovviamente, per stare a un caso italiano vicino anche geograficamente, ci dicono che non può essere così, anche perché, e mi fermo, Dario questo lo dice anche nell'imbroglio ecologico, non è possibile affrontare la crisi ecologica, la questione ecologica, con la logica dei due tempi, cioè prima si mette in discussione gli assetti di potere, poi si affronta la situazione ecologica, perché non c'è tempo. Perché se c'è la devastazione ambientale non si recupera solamente perché c'è una decisione politica. La devastazione ambientale nel frattempo fa dei danni sulla vita delle persone, che poi possono protrarsi lungo le generazioni, sia delle popolazioni umane sia delle popolazioni non umane. Allora lui dice nel testo un altro elemento fortemente attuale: non è possibile una politica dei due tempi. Da questo punto di vista in Italia un esempio molto molto chiaro, mi fermo, lo abbiamo avuto con le lotte sul nucleare. Le lotte sul nucleare hanno detto non si può aspettare che si prenda il potere come nello schema classico. No, la questione del nucleare, essendo così fortemente fondamentale per l'esistenza delle popolazioni umane e non umane in questo paese, va affrontata immediatamente. Ed è quello che è stato fatto, e mi sembra che da questo punto di vista fosse stato anticipato, no, questo metodo, che è anche un metodo politico e anche un metodo conoscitivo, all'interno del testo di Dario, in modo particolare negli ultimi capitoli, in cui avanza anche una molteplicità di critiche all'Unione Sovietica. Da questo punto di vista dice, no, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti dal punto di vista ecologico sono la stessa cosa. E secondo me questo è un altro elemento di coraggio anche analitico, no? Nel 72 non era così semplice affermare, diciamo così, a sinistra, no, questo fatto qui. E invece lui lo fa, e mi pare che abbia dato un contributo di verità, no, di conoscenza anche da questo punto di vista.
ci arriviamo, perché l'ultima domanda che ti volevo porre è la questione della bomba, cioè la questione della guerra, dell'altro nucleare. È un'idea fissa per quanto riguarda Dario, tant'è che gli attribuisce la categoria dell'apocalisse, e dentro questa apocalisse lui ci ritorna più volte in tutta la sua vita, ovviamente, eccetera. Per la generazione sua in particolare, la questione della bomba, cioè del nucleare militare, è diventata, come dire, devastante da questo punto di vista, perché sa che non è una deterrenza, che è un'immanenza tutto questo percorso che viene lasciato costantemente alle future generazioni, i porcico che mantengono ovviamente il dominio e che hanno la possibilità di farla finita con questa terra. Questa terra già riguarda un sistema, quello capitalistico, è destinata al suo esaurimento, alla sua prossima distruzione, vista dal punto di vista dell'aumento della temperatura, della superproduzione e quant'altro, eccetera. Ma il concetto di deterrenza dovuta al nucleare e dovuta alle nuove armi, ovviamente, in Dario, è questa dimensione estremamente importante, questa indicazione, questa spinta che viene mantenuta per tutte le future generazioni.
Allora, Dario usa una categoria a un certo punto, dopo la guerra nel Golfo, usa questa categoria di sterminismo, che è una categoria che in realtà lui aveva già utilizzato, ma non aveva utilizzato la parola, ma il concetto c'era sostanzialmente nel libro sugli indiani d'America, no? Arrivano i nostri, il 56, edizioni Lavanti. Perché in pratica dice in quel libro, no? Cosa suggerisce? Un libro interessante e così via, in cui alla fine della fiera la tesi sostanziale è: questi qui che arrivano a conquistare quei territori, come lo fanno? Uccidono i bisonti, cioè uccidono la vita. Il genocidio delle popolazioni che noi chiamiamo indiani d'America, che loro non si chiamavano così ovviamente, noi l'abbiamo nominata in questo modo, è un genocidio che è anche contemporaneamente un ecocidio, cioè nel senso che distrugge quelle popolazioni attraverso la distruzione dei loro ambienti di vita. Nel caso specifico significava distruggere, annientare proprio, furono quasi sterminati i bisonti. Questa categoria di ecocidio ritorna poi ritorna con la guerra nel Vietnam, anzi, a livello internazionale la categoria di ecocidio viene utilizzata per la prima volta sostanzialmente con l'ecocidio appunto del Vietnam, cioè da parte delle forze militari statunitensi, le quali annientano gli ambienti di vita per annientare le popolazioni, cioè non solo uccidono direttamente una parte delle popolazioni, ma distruggono le condizioni per la vita delle popolazioni umane, distruggendo quindi una parte delle popolazioni non umane, mettendo in discussione proprio la biosfera, i meccanismi chimico-fisici proprio le condizioni proprio quelle là, materiali, no, dell'esistenza. Ritorna ancora questa categoria, la rielabora Dario, no, con il tema appunto dello sterminismo, che dice: beh, con la guerra del Golfo del 91 cosa si è dimostrato? Si è dimostrato che è possibile avanzare, in modo particolare in quel caso specifico da parte degli Stati Uniti, dell'esercito statunitense, sterminando, cioè non interessandosi agli effetti che hanno le armi che si utilizzano sulle popolazioni e sugli ambienti di vita. E ricordiamo che anche lì furono utilizzate armi contro gli ambienti di vita delle popolazioni, e poi dopo ritorniamo con la guerra di Jugoslavia, il tema dell'uranio impoverito e così via. Allora noi abbiamo un mondo nel quale la centralità ecologica della guerra è diventata così palese oggi. Ma in realtà, rileggendo appunto una molteplicità di testi di Dario, lo era almeno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che ovviamente è il tema dell'atomica, che, come hai detto tu giustamente, Vincenzo, non è la questione della deterrenza. La questione dell'atomica è la possibilità della messa in discussione, no, proprio dell'esistenza umana sul pianeta, ma anche un altro risvolto, ed è qui secondo me il tema dell'apocalisse, no? Un risvolto più complicato. Ora magari in radio è più complicato elaborarlo, però la dico giusto molto velocemente così. Pone un problema anche all'ipotesi della trasformazione socio-economica e politica, nel senso che di fronte alla possibilità dello sterminio, quali alternative sono possibili? Questo non vuol dire, infatti la vita stessa di Dario lo dimostra, che allora fermiamoci, no? Non si può fare niente, è finita qualunque possibilità alternativa di un futuro alternativo. Però il tema esiste, il problema esiste, e anzi, quanto più proliferano, perché dopo l'atomica i tipi di armi sono anche aumentati, si sono differenziati, no? Le armi di distruzione chimica, le armi di distruzione biologica, quindi quando più proliferano le possibilità di distruzione anche attraverso l'uso delle armi, e tanto più è chiaro che da un lato è difficile, no? Pensare a rapporti di forza che possano modificare lo stato delle cose. Dall'altra parte però, no, nella contraddizione, ne rendono ancora più evidente la necessità, cioè nel senso che un mondo di questo tipo è un mondo che può solamente peggiorare. Per esempio pensiamo al tema del cambiamento climatico, sul quale non si mette mano, perché mettere mano al tema del cambiamento climatico significa in realtà mettere mano al tipo di armi che esistono, significa mettere mano al tipo di organizzazione socio-economica che esiste, ma appunto nella contraddizione questo diventa invece ancora più evidente, e quindi si ritorna, mi fermo, no, al tema del 72 del libro di Dario su la necessità di un ecologismo conflittuale.
Gennaro Avallone, L'imbroglio ecologico, nuova edizione, grazie, ci sentiamo presto per altre comunicazioni.
Grazie Vincenzo, grazie.
Quando piste che scommetto monster inside, prima del punto che ti imploda dentro, non a caso il mondo sa quello che tu sarai. Di parole in cui andare alla deriva, nella tempesta qualunque porto per quel mostro suicida, il mio conforto è perdermi nell'arte produttiva, la delizia creativa che mi fa sentire viva, resto sola col mio amico immaginario, similitudine del sesso senso che anima lo scenario, abile esclude dal tormento il corpo come morto, distante dalla mente labile e dal resto del mondo, mente assente nei meandri, se la spiaggia se sta vita te la rende interessante, mente selvaggia, rimedio al tedio esistenziale, come la droga di Verona il tuo aspetto per gli animali. Il veleno rimane, il disagio persiste, tu shit che shock, insisti a resistersi inseguendo piste che scova il tuo monster inside, prima del punto che ti imploda dentro, non a caso il mondo sarà quello che tu sarai. C'è una parte di me stessa abbastanza compromessa con l'immagine di sé che si è scelta, l'altra invece che resta nascosta come uno scrigno prezioso che contiene la risposta, regno all'interno di esso come una regina senza re, il mio scettro e la corona sono impotenti su di te, so è vizio ma non mi sento sola, forse sono una messias ma non sono una sola, solo che attraverso il tuo specchio ho visto l'immagine di me stessa e la mia stessa inquietudine, immagina di oltrepassare l'interfaccia inutile e di addentrarti tanto da arrivarti a confondere, il veleno rimane, il disagio persiste, tu shit che shock, insisti a resistersi inseguendo piste per scova il tuo monster inside, prima del punto che ti imploda dentro, non a caso il mondo sarà quello che tu sarai. Trovo, non so più chi sono, resetto, il personaggio mi sta stretto all'ingranaggio di limitare il futuro ad un film alienzine, continuerò a inventare la sorte, a scrivere le rime, variabili, intercambiabili, mi tengono sulle spine infinite come la possibilità di avere sparite, l'energia si trasforma e la materia si distrugge, l'istante cosmico si ferma, tutto mi spinge a scegliermi il destino, la bambina mi si sveglia, curiosa di iniziare il nuovo giorno in una volta, esplorarne già tutto il contenuto, dimentica del vissuto, l'adulta ricasca nel circolo vizioso.
Sirio, buongiorno.
Buongiorno.
Pronto?
Pronto, sono qua. Buongiorno.
Sì, no, era abbassate le casse per risentirti in modo che so che ci sei dall'altra parte.
Sono qua, presente.
Bene, ci fa solo che piacere. Non so se hai sentito la prima parte con l'intervista a Gennaro.
Chiarissima.
Abbiamo avuto un compendio di questa vicenda, ovviamente sull'approccio alla nuova edizione dell'imbroglio ecologico. Ci fa altrettanto piacere sapere che sia Gennaro che te che altri state affrontando uno studio completo sull'opera di Dario, che potrà trovare, come dire, occasione di una nuova pubblicazione. E non ci fa solo che sperare che sia il più presto possibile, perché l'intera opera di Dario ha un'attualità stringente. A te, che sei anche il suo figliolo, oltre che sei un suo stimato, come dire, cultore, ma anche un critico estremamente attento da questo punto di vista, due o tre domande ovviamente te le pongo tutte quante insieme, ma poi te le risottopongo ovviamente, eccetera. Intanto la definizione che è stata attribuita a Dario, che l'avete attribuita anche all'interno della presentazione, quella di un intellettuale laterale, il che non è una storia secondaria, cioè non è che una forma, come dire, di intelletto secondaria da questo punto di vista, ma che non è stata utilizzata nella pienezza di come poteva essere stata utilizzata dall'intellettualità cogente nella permanenza della vita di Dario, eccetera. Anzi, è stata scansata da questo punto di vista, tenuto conto invece dell'enorme mole del contributo che Dario ci ha fornito attraverso la produzione della Biblioteca degli Invendibili, ovviamente della BIM, del lavoro enorme che ha fatto con tutti quanti noi per Rosso Vivo, delle centinaia di pubblicazioni che erano estremamente stimolanti, sempre estremamente come dire, puntuali e critiche anche della nostra soggettività. Peraltro, la domanda che ci poniamo, ovviamente, eccetera, ma alla luce di quello che sta avvenendo, che avviene, della nuova ripartizione del mondo, della catastrofe economico-ambientale che pone enormi flussi di migranti, ovviamente di natura economica che ambientale, eccetera, come l'avrebbe affrontata Dario? Quale analisi geopolitica avrebbe sottoposto alla nostra valutazione? È come dire, un interrogativo che non si fa con i sé, ma ci appare molto importante in queste interviste impossibili, come si dice, si diceva, si faceva una volta. E per ultimo, quella della divisione nord-sud che Dario ha affrontato costantemente nella sua opera, ovviamente quella geopolitica, quella nord-sud, che il divario è presente tra il primo e il secondo mondo e il terzo, quarto, quinto mondo, che lo ritroviamo sempre giù in fondo alla classifica dell'umanità da ogni punto di vista, lo vediamo anche nell'attuale pandemia, se ne fregano di vaccinare gli africani, di vaccinare gli asiatici, escluso magari i cinesi, eccetera. Ecco, in cui questi squilibri cosiddetti, che sono sempre più evidenti, sempre più cogenti, abbiamo fatto anche dei forum mondiali per capire a che stadio, a che livello sono, questi squilibri sono diventati ancora più evidenti anche all'interno del nostro nord, cioè la differenza che c'è tra nord e sud all'interno del nord è accentuata, è moltiplicata, non c'è solo la nostra vecchia questione meridionale che è rimasta lì perpetuante ovviamente in 150 anni, per non dire molto di più, di storia patria ovviamente da questo punto di vista, ma nell'attualità troviamo ovviamente, basta citare le statistiche del viaggio che 300.000, 400.000, 500.000 neolaureati hanno fatto nell'arco di 2 anni, ovviamente per andarsene su nel nord d'Italia, a partire dall'Emilia Romagna, per non andarsene ormai in questa Europa che sarà matrigna quanto ti pare, ma in qualche misura ruba cervelli, perché ovviamente quale condizioni potranno mai trovare dei ricercatori che qui vengono pagati 800, 1200 euro, 1400 euro, quando ovviamente in Germania, in Danimarca o in Svezia vengono pagati a partire da 5000 euro. Questa è un po' la questione. Io te le ho messe tutte quante insieme, sta a te cominciarne a partire da una.
Partiamo dalla prima. Noi l'abbiamo... Sì, è vero, noi abbiamo dato questa definizione di intellettuale laterale, non perché lo studio, la proposta, l'organizzazione intellettuale di Dario fosse secondaria, è stata centrale su alcuni temi, ma rispetto a quello che è stato lo scenario, diciamo, istituzionale dell'intellettualità, è apparso come, appunto, come un intellettuale laterale. Ci sono molti motivi, secondo me, e colgo anche l'occasione un pochino in questo svolgimento di ricordare la figura, che non è solo quella, diciamo, dell'ecologo, cosa che non si è mai definito tale, e si innervosiva molto quando qualcuno lo definiva così. E beh, laterale intanto parte proprio dall'inizio, perché nasce dalla sua estrazione, un'estrazione proletaria, è a Torino, e scopre Marx, come dice in un brano di una sua lettera, dice: Marx nasce alla barriera di Milano e nasce con il grido di Spartaco. Io, andando in bicicletta, trovo la classe operaia. Attraverso la bicicletta sono arrivato non solo agli ambienti proletari, ma anche a Marx, alla storia, alla voglia di saperne di più. E questo è già un punto di partenza che segna molte differenze. E studia e quindi organizza lo studio con un fine preciso, non tanto la promozione sociale, quello che si chiama ascensore sociale, ma la necessità di capire e di comprendere i meccanismi di questo mondo ingiusto per poterlo cambiare. E questo è il segno poi della sua vita e della sua opera, perché laterale, perché marxista, ma non del PC, combatte nella resistenza nelle brigate Matteotti, è imprigionato, torturato, e comincia a scrivere nell'avanti clandestina, e dopo il 25 aprile continuerà a scrivere sullo stesso giornale. E pur essendo vicino nella sua storia, Rodolfo Morandi, per i più giovani, Rodolfo Morandi è stato il segretario del Partito Socialista nell'epoca della liberazione, nel 45, ed è quel Morandi che oltretutto è l'iniziatore o l'ispiratore di quello che poi viene definito il filone operaista, Panzieri, Quaderni Rossi, approderà poi a Tronti, eccetera eccetera. E nonostante questo non prenderà mai una tessera, non prenderà mai una tessera di partito, e quindi è laterale perché profondamente libero, anticonformista, e questo non solo sottolineato dal fatto che non si lega a nessuna organizzazione, che poi implicitamente valorizza gli intellettuali che si mettono in quest'area, ma anche per i temi che tratta, che sono in qualche modo centrali nelle necessità e nel senso della collettività, ma in qualche modo sono laterali rispetto al dibattito consueto di volta in volta dentro l'epoca. Se pensate che negli anni 50 scrive degli articoli sui neri statunitensi, sui pirati, sui nativi americani, su cui, come ha detto Gennaro giustamente, scrive un libro che è estremamente anticipatore, che fu Arrivano i nostri, che è la storia dei nativi americani, e in quell'epoca uscì nel 56 e fu scritto quindi nel 55 sostanzialmente, e i nostri erano le giacche blu, era l'esercito statunitense. Se pensate che il primo film, diciamo, dalla parte degli indiani, volendo usare questa terminologia, è Soldato Blu, e del 1970, e era un tema mi sconosciuto come minimo. E quindi anche qui, in qualche modo, il senso della lateralità, quindi non della secondarietà, ma della lateralità. E negli anni 60, all'inizio degli anni 60, anche qui attraverso gli articoli, comincia a scrivere, a trattare dei dissesti idrogeologici, dei pericoli di un inurbamento incontrollato, di inquinamento, del traffico. Noi abbiamo, a ragione Gennaro, stiamo esaminando molti documenti per cercare così di trarne l'attualità e un filo che ci accompagna anche oggi, anche con un senso critico e anche con un senso del limite. E come diceva Gennaro, i dati e le fonti sono datate, ma il senso profondo del ragionamento, che è quello del male del mondo, che sostanzialmente è il meccanismo del profitto, della concorrenza, del dominio capitalistico, perché così è stata la categoria di Dario ed è ancora una categoria a cui insomma noi facciamo riferimento, però è stato estremamente anticipatore. Questi articoli, questi scritti cominciano ad aprire uno squarcio, e nel 72, appunto, nel 71 lo scrive, nel 72 esce L'imbroglio. E ho sentito un cenno da Gennaro e lo condivido totalmente. Non solo lungimirante e uno spartiacque rispetto alla necessità di cogliere i motivi profondi del problema ecologico, e quindi l'ecologia come problema sociale, ma coraggioso anche perché critica quello che era un campo di appartenenza della sinistra italiana, ma della sinistra internazionale, che era quello, il filone industrialista, che vedeva nel progresso e quindi nello svilupparsi della capacità produttiva il senso, il filone e la possibilità del progresso. E nel 72 non era semplice, e anche questo l'ha posto in qualche modo in una condizione di lateralità, anche se il messaggio, il costrutto del libro è stato talmente dirompente che all'epoca ebbe un grande successo. E laterale anche perché appunto, nonostante il successo di questo libro, all'epoca mi ricordo che è stato un libro primo in classifica per quanto contino queste cose, si leggeva anche di più. Nonostante questo, lui non voleva sentirsi definire un intellettuale, anche se era una palese contraddizione, perché lui intellettuale lo è stato e di altissimo profilo. Però questa affermazione del non sentirsi intellettuale era il tentativo di essere profondamente dentro la società e non in un luogo separato, appunto quello degli intellettuali, chiamiamoli di regime, ma insomma degli intellettuali come professione che le pone alla fine al di fuori della vita di tutti i giorni, delle contraddizioni reali. E poi io vorrei accennare laterale, perché dopo aver assistito, senza troppo mitizzare, il 68, senza quasi parlarne, e in questo non c'è un giudizio di merito, è anche possibile che abbia peccato di una piccola sottovalutazione, però in silenzio di fronte a quel momento comunque fondamentale, che era lì il palcoscenico, è stato il palcoscenico dell'intelligenza di sinistra dell'epoca, e tra di noi dicendo anche è stato il momento che ha formato una parte della classe dirigente che ci ritroviamo oggi, o comunque di una parte, se non della classe dirigente, certamente di un corpo intellettuale che ci ritroviamo oggi, con i vari trasformismi o con le varie derive, così, citando solo dei nomi che mi vengono in mente poi così in modo disordinato, da Mieli a Liguori, da Celli all'Annunziata, eccetera eccetera. E invece, dopo questo, diciamo, silenzio, cerca di dare voce al movimento del 77, deriso, avversato, demonizzato, è incarcerato, mi viene da dire, da tutto l'arco costituzionale. E infatti nel 77 fonda i Libri del No. E la dicitura di questa piccola collana, di questa piccola casa editrice, delle collane che poi hanno editato una ventina di libri, ricordava, dice: dei libri del sì è piena la terra, ora che grande è il disordine sotto il cielo, escono i libri del no. E questi libri del no, appunto, cercavano di dare voce ai temi del movimento del 77. E poi, laterale, perché anche questo è stato accennato sia da te che da Gennaro, perché invece di sedere al tavolo di quello che era il costituendo Partito Verde, avendo tutti i diritti quantomeno di vantare la lungimiranza della visione, e così continua a combattere, De André avrebbe detto, in direzione ostinata e contraria, per affermare un punto di vista di classe. E in questo solco, infatti, ricordate, fonda Rosso Vivo. E il primo numero di Rosso Vivo proclama sfacciatamente di combattere contro l'energia padrona. E con quella pubblicazione diventa strumento del movimento antinucleare. E per finire, così, insomma, velocemente, è laterale perché in un altro passaggio, cioè quando cade il muro, e quindi il mondo si affaccia su una nuova su un nuovo scenario, e qualcuno proclamava la fine della storia, e viene da dire, si rimbocca le maniche e fonda negli anni 90 questa sempre piccola casa editrice, il nome è BIM, che è un acronimo estremamente significativo, perché è Biblioteca per Invendibili e Malvenduti. E anche questa volta, per dare voce e un senso e uno strumento, come Vincenzo hai detto, ai nuovi soggetti che si andavano formando nel processo di precarizzazione, di globalizzazione, di flessibilità, e colpisce leggere questi termini agli esordi degli anni 90, la capacità di cogliere anche questo. E finisco su questo argomento perché mi ero segnato alcune cose. Laterale, si capisce bene perché laterale, credo che si possa capire bene perché laterale, perché dentro il consesso dell'intellettualità ufficiale sia stato spesso ai margini, sia stato spesso o sottovalutato o comunque volutamente trascurato. Così, pensando ad oggi, mi ero segnato alcune frasi che noi abbiamo, cercando tra le tante carte, sono alcune frasi che secondo me danno anche il senso di una particolarità, di quanto fosse altro da quello strato intellettuale, da quell'intelligenza, da quella classe dirigente che si fece dirigente negli anni 60, 70. e ve le leggo così, spero di non rubare tempo, sarò velocissimo. Ce n'è una che dice: Marx nasce alla barriera di Milano e nasce con il grido di Spartaco, ecco, questa ve l'ho letta. E poi un'altra: sono soprattutto uno storico, non narratore dei fatti del passato, ma una sorta di drogato del divenire di tutte le cose, del convivere inevitabile di vita e di morte, gioia e pena. L'unica scienza è la storia naturale e sociale di tutti gli individui. E ancora: l'uomo non è mezzo ma fine. La mia lotta è sempre stata finalizzata alla liberazione dell'uomo. Ogni volta che critico Marx dico a me stesso: scusami. E ancora: ho sempre cercato di imparare la scienza della rivoluzione. E infine dice: la più grande tragedia di tutti i tempi è la miseria, il degrado, la morte dell'85% dell'umanità in nome del consumismo, sistema di vita che cancella ogni traccia di umanità, equilibrata bipolarità di autoconservazione e altruismo. La vita, l'esistenza ha senso se moralmente partecipata. Ecco, ve l'ho voluto leggere perché, oltre che credo di valore, diano una risposta o diano il senso di quella definizione che noi abbiamo dato di intellettuale laterale.
Sì, Sirio, allora guarda, mancano una decina di minuti, quindi cerchiamo di arrivare invece a quel secondo punto. Dario è un uomo, ovviamente se n'è andato a oltre 85 anni, un uomo di quell'altra generazione che ha vissuto a cavallo delle due guerre, ha visto anche i prodromi della prima e ha vissuto dentro un mondo praticamente bipolare, almeno nell'affermazione di un mondo bipolare, sotto l'egemonia ovviamente di due blocchi, quello ultracapitalistico governato, diretto, gestito, dominato dagli USA e quello socialista cosiddetto dominato dall'URSS dentro il campo socialista. Oggi ci troviamo quantomeno in un mondo abbastanza diverso, insomma, non cambia niente dal punto di vista dei rapporti di produzione e sfruttamento, vada bene, anzi, a differenza dell'epoca di Dario, questo si è diffuso, si è moltiplicato, è arrivato a concepire, come lo faceva Ruzzamenta all'epoca, oggi molto più finemente, lo sfruttamento di qualsiasi storia. Parliamo del genoma umano, parliamo delle nostre idee, parliamo ovviamente di qualsiasi pulviscolo di alito umanità e modernità. Ebbene, però oggi un mondo minimamente definibile tripolare, insomma, in cui è venuta sorgendo una super potenza come quella della Cina, di cui qualcuno, almeno gli economisti, sostengono che a partire dal settembre dell'anno scorso, dal punto di vista economico, l'interscambio mondiale lo ha superato la Cina riguardo agli USA, in cui al terzo posto ovviamente rimane una Russia che mantiene tutte le caratteristiche di un dominus a carattere mondiale. Poi ci sono altri attori. A te la domanda, quindi: come affronterebbe questo sistema, questa novità, questa differenza Dario se fosse ancora vivo oggi?
Ma guarda, qua adesso è quasi un gioco, è un gioco serio, e c'è il massimo dell'arbitrarietà, perché non io, da, come mai chiamato simpaticamente, da figliolo, ma credo che nessuno possa arbitrariamente estendere il campo delle riflessioni. È un gioco in cui mi sento di dire brevemente solo due cose, che svolgendo i fili di quello degli studi e del ragionamento dell'analisi che l'hanno accompagnato, che ha mantenuto per tutta la vita, credo che due o tre temi sicuramente sarebbero centrali nella sua riflessione di oggi e che erano inattuali o in parte inattuali nel momento in cui studiava, ragionava e metteva in campo il sapere. Uno è il tema delle migrazioni, che in quel momento ovviamente già erano presenti, ma non avevano certamente l'incidenza apocalittica di questo tempo, migrazioni certamente in parte, in una certa misura, chiamiamole politiche, che quelle sono riconosciute, e quelle incredibilmente non riconosciute, che sono quelle economiche determinate dai cambiamenti climatici, ma soprattutto determinate dal sistema di sfruttamento e in questo caso di diseguaglianza tra nord e sud. E dentro questo discorso di nord e sud, che è sempre stato presente, è stato veramente centrale, credo che riproporzionerebbe in qualche misura il discorso sul nord. Credo che tu l'abbia accennato, diciamo il sud del nord si è molto ampliato, ecco. Nel momento in cui nella sua epoca c'era un nord e un sud, e dentro il nord c'era una fascia di marginalizzazione meno accentuata, e credo che sicuramente questo sarebbe un altro tema, e certamente mi sento di dire un nuovo ragionamento su quello che in quel momento era impossibile capire e pensare, e cioè il nuovo assetto del dominio, la presenza della Cina, la Russia, ovviamente gli Stati Uniti come elemento di tripolarità, ma l'affacciarsi dell'India e di altre potenze. E quindi in qualche modo questo che è stata una parte importante del suo lavoro, quello proprio di ragionare su quanto il problema dell'imperialismo e quindi del dominio e del controllo delle fonti energetiche, il controllo dei territori, il controllo dell'acqua, il controllo e la necessità di avere il dominio dell'atomo, oggi debba essere declinato in un modo diverso. E quindi penso che questi, così brevemente, potrebbero essere i temi che mi sento di dire in che modo, ma certamente che sarebbero centrali dentro la riflessione di questo periodo, perché in fondo sono il naturale svolgersi del pensiero che ha cercato di mettere in campo, che ha cercato di dipanare nell'epoca in cui ha vissuto.
Sirio, allora vogliamo affrontare anche questa questione, come dire, dei migranti dentro questa storia. Perché non è da poco, insomma, è un'altra dei travolgimenti che sono presenti tutti i giorni. Il Papa è intervenuto per ultimo sulla bara più grande del mondo, che è il Mediterraneo, insomma, no? È come se fosse una responsabilità generale di noi tutti, difatti lo è, ci mancherebbe, eccetera, ma ci hanno dei responsabili diretti, a partire ovviamente dal sistema di produzione, consumo e distruzione della natura.
Beh, diciamo certamente, però in questo caso sento di dire lo chiedi a me. Non mi sento di svolgere un pensiero che non è mio. Credo che in questo momento il problema dei migranti sia dirompente per quello che dicevi tu, ma anche perché in qualche modo presenta il conto anche a noi di quello che è il nuovo proletariato, il nuovo sottoproletariato, che va molto al di là della questione razziale, che va molto al di là della questione di quello che, un termine che a me suona negativo, che è quello dell'inclusione. Qua parliamo di migrazioni che rimettono in campo una categoria, che è quella appunto del proletariato o del sottoproletariato, di chi deve lottare per sopravvivere, per chi deve lottare per il pane quotidiano. E questo certamente è qualche cosa che 20 anni fa non aveva questa, non aveva questo impatto, non aveva questa, non aveva questa incidenza. E un'altra volta, e qui mi fermo, e ancora un'altra volta è la dimostrazione di quanto un sistema economico, un sistema di dominio, un sistema di organizzazione sociale stravolge la vita del pianeta.
Silvio, grazie ancora una volta. Sull'opera di Dario torneremo ancora più volte, sia per frutti nuovi, sia per avere sempre a portata di mano ovviamente quel compendio di vicende, di informazioni.